insomma.
Allora, ma torniamo a noi. Come vi dicevo poco prima del brano musicale, oggi parlo di poesia, come insomma amo fare. E vi consiglio un libro uscito per Raffaelli Editore di un autore del 79, per cui, come dicevo prima, insomma, viene definito giovane autore. Insomma, a me non piace la definizione di giovane autore, però mi attengo a questa definizione. Lui è Matteo Fantuzzi, il libro si intitola Cobarid e ce l'abbiamo in onda. Ciao Matteo.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, grazie di aver accettato il nostro invito e partiamo dal titolo, ovvio è scontato, però effettivamente è particolare. Come viene spiegato un po' nella postfazione del volume di Raffaelli Editore, c'è una ragione per questo, anche poetica, no? Dietro a questo titolo così particolare. Che cosa vuol dire?
Cobarid è Caporetto, è il nome originale, vero, della città di Caporetto, che sta in Slovenia. E a Caporetto c'è stata la più grande disfatta che si ricordi, diciamo, della storia recente, e tanto che è rimasta nell'immaginario proprio comune. Quando si dice qualcosa di terribile, una disfatta, proprio si dice stata una Caporetto. E dato che a questa disfatta hanno partecipato per la stragrande maggioranza giovani, ragazzi molto giovani, soldati molto, molto giovani, mi sembrava il miglior modo di rappresentare la disfatta delle nuove generazioni che stiamo vivendo adesso, ma che nel libro viene raccontata soprattutto nella sua creazione, perché se siamo arrivati a questo punto, al precariato lavorativo e tutto il resto, è proprio perché ce la siamo andata a cercare, e il libro sostanzialmente parla di questo.
Infatti un tema che potremmo identificare fra i molti è la questione del fallimento. Un fallimento letto attraverso dei personaggi che rientrano nel libro, che sono personaggi un po' marginali, o comunque che hanno, per esempio, mi viene in mente il portiere di riserva, no? Anche nel calcio, sì. Che è questa kermesse tanto seguita, comunque tu decidi di leggerlo attraverso quello che in realtà in campo non ci sale mai.
Esatto.
Come ti sei relazionato con la questione del fallimento e soprattutto in poesia?
A me piacciono molto i falliti, nel senso che la storia non è fatta solamente di grandi personaggi, ma è fatta di gente comune. La stragrande maggioranza della gente comune non vive nei fasti, vive in una quotidianità che può essere anche tragica e tragicomica assieme. E proprio questi personaggi, tutti questi portieri di riserva che per anni attendono in panchina il loro turno e magari poi vengono anche superati per colpa di un raffreddore, come succede nella poesia che da l'incipit del libro, vengono superati magari da qualcun altro, continuano a fare per tutta la vita i portieri di riserva. Mi sembrava proprio l'attacco ideale anche per far fare subito un sorriso, anche perché poi le cose nel corso del libro vanno anche fortemente sulla tragedia. Il connubio di ironia e tragedia serve proprio per riuscire ad esprimere nel migliore dei modi i concetti e non essere anche molto, molto pesante nell'esposizione. Insomma.
Certo, il libro copre un numero piuttosto lungo di anni, quantomeno piuttosto lungo anche vista la tua biografia, che non hai 70 anni come dicevo prima, e in questo numero di anni entrano anche come occasioni della poesia dei fatti di cronaca, no? Ce ne sono diversi che si possono leggere tra le righe, dall'omicidio in via Valdonica alla strage di Bologna, alle Torri Gemelle, e quindi ti chiedo come entrano in realtà questi fatti della cronaca come occasione di poesia, perché è piuttosto bizzarro, comunque non è così frequente, no?
Allora, diciamo, in Italia il cosiddetto pensiero dominante va da un'altra parte. La maggior parte dei poeti, soprattutto delle ultime generazioni, parlano di cose personali, quotidiane, del loro quotidiano. E esiste però storicamente nel Novecento italiano un modo di fare letteratura che ha sempre guardato più alle questioni sociali e una volta si diceva anche alle questioni civili. E credo che sia un atto molto importante per la letteratura. Nel resto del mondo è abbastanza normale. Qua facciamo un po' fatica perché abbiamo, diciamo, proprio questa tradizione di poeta intimista e ombelicale che ci portiamo avanti. E secondo me invece bisognerebbe fare poesia, fare letteratura in generale, andando a dare alle persone che si avvicinano alla poesia, alla letteratura, anche proprio uno strumento di fruizione. In questo modo c'è proprio un'utilità da parte della poesia, recuperare certi fatti, certi eventi storici vicini e lontani. Serve proprio a ricostruire anche un senso sociale e civile a cui io sinceramente tengo molto.
E a proposito di questo, all'interno di Coberid entrano spesso la comunicazione e la televisione, anche semplicemente come momento passivo di confronto. Spesso sono ritratte persone proprio che guardano in modo anche abbastanza apatico la televisione, o comunque c'è un immaginario molto contemporaneo su questo. Ora ti chiedo come si confronta la lingua della poesia con questa lingua così usurata, potremmo dire, quella dei mezzi di comunicazione di massa, se è una domanda pertinente, insomma, per te.
Beh, in teoria l'ha sempre fatto, nel senso che, tranne forse gli ultimi 20 anni, il linguaggio è sempre stato molto vicino al quotidiano. Se si guardano autori tipo Pagliarani, ad esempio, o anche Montale, lui parlava esattamente, questi autori parlavano esattamente come le persone che stavano, che gli vivevano attorno. Noi oggi ci troviamo all'interno di un linguaggio, che è assolutamente mediato dai mezzi di comunicazione. Quindi è chiaro che se vuoi parlare alle persone non puoi creare qualcosa di assolutamente posticcio, ma non puoi allo stesso tempo non considerarlo sparando tutto sulla questione aulica della poesia. Ci vuole un equilibrio. Che può fare in modo che determinate questioni vengano poi prese e comprese dai fruitori, insomma, dai lettori, dal pubblico della poesia.
C'è una poesia che anche nelle letture mi sembra colpisca sempre molto l'auditorio, che è Ode all'Exotan, in cui la poesia viene quasi vista come una sorta di disagio da dover addomesticare. È soltanto in questa poesia o c'è del vero che va al di là?
No, l'Ode all'Exotan
Ovviamente va letta
è
in
una
chiave
poesia.
ironica, immagino anche, no?
Sì, cioè,
Non è che.
è molto curioso. Io vengo di estrazione, sono chimico farmaceutico, quindi diciamo conosco i farmaci anche non proprio per abuso, ma quanto per studi. E mi è sempre piaciuta questa idea proprio di togliere dalla poesia anche quella tensione che è quasi malata nei confronti del poeta sofferente, del poeta che sta male. E quindi proprio per questo mi sono augurato un Dino Campana. Quindi poeta per eccellenza con problematiche anche di salute, mi sono augurato un Dino Campana felice, tranquillo grande poeta per molti anni grazie appunto a questo farmaco. E questa poesia ha trovato un'empatia davvero grande nella gente. Ogni volta che leggo ho proprio la richiesta di questa poesia, che si vede che nella sua semplicità anche ha fatto ritrovare molte persone.
Chissà che non ci sia effettivamente un abuso di psicofarmaci in
sì,
giro.
Diversi critici mi hanno detto che senza le benzodiazepine in generale difficilmente riuscirebbero a salire sull'aereo, fare gesti molto, molto semplici, quindi alla fine un fondino di verità dovrebbe esserci.
Allora, senti, siamo in dirittura d'arrivo, ora ti faccio le ultime domande. Prima però vorrei consigliare, comunque tu hai un blog che parla di poesia a, diciamo, in uno spettro abbastanza ampio, nel senso che ci sono sia interventi critici che proposte di letture, di incontri. E se vuoi dire l'indirizzo del sito.
Sì, è universopoesia.splendor.com. Diciamo, ultimamente ormai il suo ruolo è quello di portare in rete, quindi ad una accessibilità molto, molto più facile, articoli che vengono dalle riviste specializzate di poesia, per fare in modo che chiunque possa tranquillamente avere sotto gli occhi proprio articoli importanti delle ultime generazioni di poesia. E poi ci sono tutti gli eventi collaterali che sono legati a questo sito, che comincia ad avere la sua età, perché è partito nel 2003, la stagione dei blog ormai è ampiamente diciamo stabilizzata.
Certo.
E quindi anche i festival e tutta l'attività di convegni, che da un lato è sì rivolta ai, tra 25 virgolette, addetti ai lavori, ma per lo più lavora proprio sulla fruizione della poesia a tutte le persone che possono essere interessate a conoscere quello che si fa oggi in Italia.
Certo, allora l'ultima domanda prima che tu ci legga un testo è, io chiedo sempre a un poeta, ai poeti che intervisto, di consigliarci un libro di poesia, e quindi chi ci consigli?
Beh, allora, io il già citato Pagliarani lo consiglio sempre con grande, grande piacere. È uscito l'opera Omnia per Garzanti l'anno scorso, con tutte le poesie curate da Andrea Cortellessa. È un poeta, è una colonna portante del nostro Novecento, davvero un libro da leggere, anche per vedere come questa persona già 50 anni fa lavorasse su testi e su modi che oggi sono attuali, quindi per capire tanta della poesia che si fa oggi. Leggere Pagliarani davvero diventa qualcosa di
certo.
Fondamentale.
E leggici un tuo testo e poi ci salutiamo, che mandiamo un brano musicale, poi c'è la pubblicità.
Leggo uno dei testi a me più cari, che è il testo proprio che conclude Kobarid e che aprirà invece il prossimo lavoro, che sarà tutto sulla strada alla stazione di Bologna. Aspetto davanti alla stazione di Bologna un mio amico, residente nel Bresciano, e che non vedo ormai da tempo. Non tutti i viaggiatori sanno che lì c'è un orologio rotto. Alcuni modificano il proprio, mentre altri si rivolgono agli addetti chiedendo spiegazioni, lamentando il disservizio. E per certuni quella lapide è patetica, porta tristezza la mattina presto a questi che si recano al lavoro. Gradirebbero piuttosto un cartellone che la sostituisca, qualcosa d'esplosivo, una pubblicità di sconti eccezionali, di prezzi bomba, qualcosa di inimmaginabile che colpisca le coscienze, che sui passanti abbia un effetto devastante.
Matteo Fantuzzi, Kobarid. Grazie Matteo.
Grazie a te. Ciao.
Ciao.